Pensavo che se il Foia è nato nel secolo dei lumi, che ci ha lasciato chiaramente tanti strascichi importanti per chi è della materia, interesse, segue le questioni relative anche il diritto di copia, il copyright, che è sempre del 1700, che però lascia ben altri strascichi nella modernità. Ci tenevo a precisare che era stato invitato anche il dottor Cantone a questa tavola rotonda, nonché un esponente del garante privacy, proprio per garantire, diciamo, anche l'equilibrio dello scambio informativo di oggi, però vedo che elementi sono emersi comunque da parte di tutti. Volevo anche fare un altro rilievo, proprio cogliendo quello che lei ha appena detto. Mi sembra che emerga sempre di più la necessità di formare competenze per la pubblica amministrazione, cioè il problema dei problemi che continueremo ad affrontare e anche nei prossimi anni sarà sicuramente questo, facendo i conti con la cronica mancanza di risorse. Quindi non abbiamo chiaramente una soluzione in questo momento, però dovremo cercare di trovare probabilmente dei nuovi equilibri, compatibilmente anche con il rilievo della progressiva anzianità del personale della pubblica amministrazione, perché sembra che ogni tanto i giornali titolino in maniera allarmistica, ma è un'evidenza ormai, soprattutto negli enti locali, vedo anche nelle regioni, ci avviamo intorno a una media molto vicina ai 60 anni di età, senza chiaramente interrogarci sulle cause che sono ampiamente note. Allora, io adesso chiaramente lascerei la parola a Sergio Talamo, che è dirigente dell'area comunicazione, editoria, trasparenza e progetti speciali, lunghissima descrizione, Formez PA, che chiaramente tutti conoscete, ma oggi anche penso che tu Sergio introduca anche il tema che è caro anche a Daniela che segue, della comunicazione pubblica, cioè di come comunicare la trasparenza. Prego.
Sì, io ritengo questo dibattito interessantissimo per gli spunti che dà, le conoscenze, l'allargamento anche di mentalità che ci permette, dimostra anche una maturità conoscitiva e anche proprio una consapevolezza che c'è nella pubblica amministrazione dopo soli 3 anni dal decreto 33. Però comincio dicendo in premessa che io non condivido il titolo del nostro dibattito, perché dire sia o meno un FOIA mi dà un'idea di inconsapevolezza invece di quello che abbiamo raggiunto, di una sorta di cedimento a una sorta di massimalismo delle riforme che in Italia è abbastanza frequente, per cui di fronte ad un vuoto poi nel momento in cui questo vuoto si riempie sembra sempre ancora troppo vuoto e si arriva poi a tanti eccessi. Io penso che noi dobbiamo ricordare da dove veniamo. Io la chiamo nelle lezioni, negli articoli che faccio, una riforma lunga 25 anni, perché comunque comincia con la 241 che introduce la trasparenza limitata, interesse specifico e diretto, e come diceva bene il consigliere Toschei, con cui abbiamo fatto tantissimi eventi di formazione sul 33 col Formez, e si trattava di una trasparenza non solo limitata e di cui era vietato l'uso a fini di controllo generalizzato, ma anche di una trasparenza limitata a chi aveva una precisa cognizione di ciò che gli serviva, ad esempio perché escluso da un concorso o perché comunque capace di vantare un interesse specifico. Questo è il punto di partenza. Poi ci sono stati tanti anni di profonda incisività di alcuni, in particolare di alcuni dicasteri, quello di Cassese a metà degli anni 90, le leggi Bassanini, la legge 150 sulla comunicazione di Frattini, le direttive sulla customer satisfaction e sulla qualità dei servizi, fino ad arrivare appunto alla riforma Brunetti al 150, con l'inserimento nella nostra legislazione non soltanto della trasparenza estesa a fini di controllo diffuso, ma anche di un altro elemento fondamentale che è la performance, cioè la misurabilità della prestazione pubblica legata alla trasparenza. Alcune di queste cose si sono realizzate, altre no, ma sta di fatto che noi arriviamo alla legislazione dei governi tecnici del 2012 e del 2013 con due leggi importanti, l'anticorruzione e il decreto trasparenza, e di fatto ancora un limite, perché pretendere che il cittadino si possa limitare a chiedere la pubblicazione di ciò che è obbligatorio pubblicare non è una vera trasparenza, è una sorta di costruzione illuministica per cui il cittadino deve sapere che cosa è scritto nel decreto e deve pretendere che questo venga scritto. Infatti noi nella nostra formazione incontravamo responsabili trasparenza disperati dai 271 adempimenti, sono stati contati, e non da me ma dal presidente dell'allora Civit, quindi qualcuno che aveva, ce l'aveva come lavoro. 271 adempimenti e questa sorta di impossibilità di realizzare questo obiettivo, creando una la definimmo in un evento, una mistica del sito perfetto, la bussola verde, ho tutto a posto e non mi preoccupo mai di sapere se qualcuno questa mia sezione amministrazione trasparente davvero la consulta, se serve a qualcuno. Infatti i dati sull'esito del 33 sono stati di un colossale flop fra i cittadini, nel senso che pochi hanno capito che c'era questa nuova normativa e coloro che hanno fatto accesso, sempre nei nostri corsi, venivano affettuosamente definiti gli stalker dell'accesso, cioè praticamente dei maniaci seriali che si mettevano. Però diciamo che una sperimentazione, un'introduzione di un principio, noi arriviamo adesso ad una riforma che, partendo dalla nozione degli anni 90, degli anni 80, in cui il diritto al cittadino non era riconosciuto neanche il diritto soggettivo, e noi studenti negli anni 80 di giurisprudenza, di diritto amministrativo, guardavamo incuriositi questa figura dell'interesse legittimo, il diritto soggettivo affievolito dalla gerarchia della pubblica amministrazione, era un rapporto non paritario, non sinallagmatico. Adesso siamo arrivati a un punto che questo diritto, con la riforma Madia che porta a compimento questo percorso, arriva a dei livelli di forte pervasività. Faccio una domanda, esigo una risposta di una determinata qualità certificata da uno standard, posso verificarla anche da remoto, posso intervenire per il riorientamento dei servizi, cioè posso fare proposte e partecipare. Siamo di fronte a uno scenario profondamente positivo. Il FOIA e nasce pure da un percorso. La prima stesura del FOIA era una stesura abbastanza improponibile, non ne parlammo anche in sede di funzione pubblica, mi ricordo col consigliere Mattarella, e poi c'è stata una forte azione delle associazioni civiche, tra cui riunite in FOIA for Italy, che sono riuscite, anche sulla spinta di molte suggestioni intellettuali, per esempio ad abolire il silenzio rifiuto, che è esattamente la negazione della trasparenza. Se non mi rispondi entro 30 giorni vuol dire che c'è il diniego, i costi per il cittadino, il problema del riesame che era estremamente complesso e costoso, insomma una serie di elementi che avrebbero davvero vanificato quello che invece è venuto fuori. Io sono invece un grande estimatore, non soltanto con tutti alcuni difetti, alcuni limiti del decreto 79, ma anche delle linee guida ANAC, che tra l'altro sono state anticipate da dei pareri resi nel 2016. Allora io cito semplicemente che nel 2016 abbiamo avuto un parere ANAC che diceva con chiarezza, e l'ha ripetuto nelle linee guida poi sulle esclusioni e i limiti del dicembre 2016, che la trasparenza italiana non serve serve alla prevenzione anticorruttiva come ultimo degli obiettivi. Lo dice l'ANAC, non lo dice un'associazione civico o politica. Il primo obiettivo è la partecipazione, l'inclusione, la garanzia dei diritti e la tutela effettiva dei diritti del cittadino. E dice inoltre serve a cercare di prevenire la corruzione, anche smentendo questo castello mediatico che individua nella pubblica amministrazione una gigantesca associazione a delinquere per cui le leggi devono intervenire soltanto per prevenire e i cittadini sono di fatto dei gendarmi armati contro questa, che è una mentalità talmente assurda che oltretutto provoca, come sempre accade quando si va a finire nel giacobinismo, una reazione uguale e contraria, per cui il dirigente pubblico ha un alibi in più per non muoversi, come del resto avviene costantemente. Chiunque vive nelle amministrazioni sa che questo clima porta il dirigente, il funzionario, a dire benissimo, allora io attendo, Mondi la chiama la burocrazia difensiva, a me piace più burocrazia dell'attesa, cioè attendo che arrivi la circolare, che qualcuno mi spieghi, che qualcuno mi autorizzi, che arrivi il parere autentico. Insomma, è una situazione di paralisi creata da questa specie di voyeurismo mediatico che è diventata la caratteristica principale del nostro paese. Bene, l'ANAC dice che questo non deve essere, che la trasparenza che conta è la trasparenza della partecipazione, e aggiungerei la trasparenza intesa come accountability, come controllo di qualità sui servizi, che è l'unica cosa che interessa veramente il cittadino nella vita di tutti i giorni. Come ha detto anche il presidente Mattarella nel suo discorso di insediamento alle Camere 2 anni fa, il volto della Repubblica è quello che il cittadino vede ogni giorno in un tribunale, in una scuola, in un ufficio. Ed è una frase che dicevo ieri nell'Academy, io appenderei a fianco alla sua foto in tutti gli uffici pubblici per ricordarci che la pubblica amministrazione è front office in primo luogo, non può essere il regno della cultura, dei processi, delle procedure e della visione chiamata giuridico formale. E non solo, sempre nel 2016, lo cito soltanto perché è importantissimo, venne reso un parere dal Consiglio di Stato nel febbraio che insieme a tante interessanti indicazioni chiedeva alla funzione pubblica, quindi allo Stato, di dotarsi di un centro unico di gestione degli accessi. Lo chiamava Help Desk Telematico Unico, che era un'idea di una grande lucidità e che mi fece pensare in quel momento, ma guarda un po', se il consiglio più grande sulla comunicazione pubblica della trasparenza lo deve dare la massima autorità giurisdizionale amministrativa e non deve essere invece un frutto del dibattito politico, un frutto del dibattito fra operatori, fra professionisti del settore, con la federazione della stampa, con l'ordine dei giornalisti, per la nuova revisione, per una nuova visione del giornalista pubblico. Lo disse il Consiglio di Stato e questo è uno dei punti che non è stato ancora accolto. Adesso ci arriviamo, quando, adesso parlando della attuale circolare in discussione che è stata in consultazione fino al 19 maggio. In questa circolare vi sono, anche in questo caso, traduce in pratica, ribadisce e ripete i principi essenziali delle ottime circolari ANAC del dicembre 2016. Le due, una sulla pubblicazione, l'altra sull'esclusione e i limiti. Però introduce dei concetti nuovi, per esempio nel settore del rapporto col cittadino, dialogo con i richiedenti, introduce il concetto del dialogo collaborativo. Che vuol dire dialogo collaborativo? È una risposta anche all'obiezione che faceva prima il consigliere Toschei, le informazioni non ci sono nel FOIA. In pratica dialogo collaborativo vuol dire espressamente, la parola che usano è di dover parlare con il richiedente non soltanto tempestivamente subito dopo la presentazione dell'istanza per vari adempimenti come il rilascio di una ricevuta, ma anche per sanare vizi formali della richiesta o anche chiedere chiarimenti in merito. E secondo momento, entro il termine di conclusione del procedimento per dare una risposta, una restituzione. Ti ho detto sì, ti ho detto no e perché. Quindi in pratica questo dialogo collaborativo vuol dire che la funzione pubblica dirà in modo formale alle amministrazioni: voi non soltanto dovete dare delle risposte, non soltanto dovete darle in modo chiaro e non in burocratese, senza trucchi e vizi formali eccetera, ma dovete addirittura lavorare insieme al richiedente perché venga formulato ciò che il richiedente non sempre ha evidente. Teniamo conto che nella prima versione del FOIA si diceva che il richiedente doveva indicare chiaramente i dati e i documenti che erano oggetto dell'accesso, quindi era di fatto anche questa un'altra violazione surrettizia della trasparenza, perché è evidente che al contrario del richiedente ex 241, se io voglio qualcosa ai sensi del 79 spesso non so cosa voglio un'informazione più che un dato. Se devo collaborare con qualcuno è evidente che il dialogo collaborativo risolve questo problema ed è quindi una coraggiosa e lucida interpretazione della legge che ne rispetta per la prima volta, perché il 33 non era così, la ratio e non la forma. Secondo punto, il rapporto con i media e con le associazioni civiche. Su questo sarei un po' più indulgente. È vero che sembrerebbe privilegiare il rapporto con i giornali o con le associazioni, ma in realtà è detto nel sistema, tra circolari, linee guida e legge, tante volte che il cittadino è al centro, che alla fin fine non interpreterei questa circolare come un privilegiare il giornale, ma soltanto mettere in evidenza che l'immagine dell'organizzazione si basa anche sul rapporto che si ha con un organo di stampa. Terzo punto, che forse è addirittura il più ardito, che mi ha quasi sorpreso per la sua capacità di proiettarsi, di buttare il cuore oltre l'ostacolo, è la cosiddetta pubblicazione proattiva. In sostanza si dice la pubblica amministrazione è invitata a pubblicare anche ciò che non è stato ancora espressamente chiesto, ma che viene fuori da richieste, diciamo, che vengono per altre vie. Questo per esempio è una chiarissima apertura ad uno strumento che noi, insomma, su cui lavoro insieme a tanti colleghi, che nella rete Pia Social, che si occupa dell'uso dei social media nelle strutture pubbliche, ormai diffusissimo a livelli ormai anche interessanti sul lato della professionalità, dove, in quale strumento il cittadino dice quello che vuole e lo dice in tempo reale e lo dice in modo estremamente vitale e con una comunicazione a due vie. È evidente che sono sui profili social delle amministrazioni. In quel caso, anzi, io vi invito a riflettere su un fatto che chi non si occupa di comunicazione probabilmente non ha ben colto. Il social media è da solo uno strumento di trasparenza informale assolutamente ineludibile. Perché se un cittadino mi chiede la lista, cioè i criteri che sono stati imposti alla base dell'assegnazione dei posti negli asili nido della mia città, io non ho motivo per rifiutare la pubblicazione di quel documento e non posso certo rispondergli faccia richiesta formale ai sensi della credo 79, perché mi prendo una serie di pernacchie dagli altri utenti che veramente metà ne basta. Quindi è chiaro che il comunicatore che si trova tuttora a gestire i social è un attore della trasparenza assolutamente centrale insieme agli uffici che poi la gestiscono per via formale. E questo è l'unico, quindi passando all'ultima parte del mio intervento, le integrazioni che io non soltanto farei, ma che ho anche proposto in parte formalmente anche a nome di Pia Social, aderendo alla consultazione pubblica, proprio per rendere tutto, pur essendo io un dirigente di una struttura in-house del Ministero della PA, abbiamo preferito rendere appunto trasparente le nostre richieste attraverso una pubblicazione. Io una cosa, giacché non riguarda la comunicazione, non l'ho segnalata, ma la considero di grande importanza e mi auguro che venga presa in considerazione nella stesura finale della trasparenza, della circolare, cioè il centro unico decisionale in realtà non è stato creato. La scelta della circolare, che per altri aspetti è estremamente precisa e puntuale, è quella di affidare all'ufficio che riceve l'accesso la decisione. Questo secondo me è un grande pericolo, perché rende arbitraria la decisione, affida una scelta in senso contrario, torno a quello che diceva il Consiglio di Stato, affida la scelta a un ufficio che magari non ha assolutamente la conoscenza neppure della normativa. E quindi di fatto crea una sicurezza del riesame che verrà affidato a chi è responsabile della trasparenza, che si troverà in molte occasioni a dover smentire il suo collega e il suo ufficio. Perché creare questo grandissimo ingorgo? Per non parlare del riesame in sede di TAR, che ha un costo e anche un certo peso dal punto di vista procedurale. È evidente che il centro unico decisionale dovrebbe essere creato. Ad esempio, sentivo ieri al dibattito che citava prima Morena, che il segretario generale del Comune di Milano, e questo forse può essere un'indicazione, non so, il Comune di Roma ha creato già, da quello che diceva prima Flavia, un caso di scuola interessantissimo, la capacità di attrezzarsi e di rispondere in modo positivo e proattivo appunto alle richieste. Il Comune di Milano, diceva, si sta organizzando con dei referenti della trasparenza in tutti gli uffici. Può essere un sistema, perché almeno c'ho un esperto, un qualcuno che si occupa di comunicazione e di trasparenza, e quindi può creare, nel caso che venga mantenuto questo criterio del centro decisionale diversificato, almeno si può creare qualcuno che ha cognizione di quali sono le regole della legge, delle linee guida e del regolamento. Altrimenti l'ideale sarebbe invece costruire un ufficio della trasparenza e della comunicazione, passo a quest'ultima parte, che sia invece titolato a prendere queste decisioni, naturalmente d'intesa con il vertice amministrativo dell'ente. Altre invece quelle le indicazioni, le richieste di integrazioni alla circolare che abbiamo pubblicato riguardano invece espressamente la comunicazione pubblica. Per i motivi che ho detto, ritengo che, noi diciamo anche in termini molto, molto con sintesi giornalistica, quindi riferendomi alla mia amata professione, al mio amato albo e alla mia amata associazione sindacale, che oggi la comunicazione pubblica coincide con la trasparenza, cioè serve soltanto a rendere la trasparenza un fatto effettivo. Non è più un'attività che si basa sui rapporti con la stampa, sull'ipotesi di organizzazione di eventi. Sono funzioni che hanno una loro importanza residuale, mentre la vera importanza è mettersi a disposizione di un cittadino che deve diventare sempre più attivo nella trasparenza. Così come la trasparenza si esprime nella comunicazione. Quindi abbiamo proposto che venga chiarito che vada attribuito nella gestione dell'accesso un ruolo centrale alle strutture di comunicazione pubblica, uffici stampa e URP, o come diversamente denominati nelle singole PA, che devono operare di concerto con gli uffici per la trasparenza per gestire tutte le fasi che interessano il contatto diretto con il pubblico e con i media, quindi il dialogo collaborativo, anche perché non capisco perché costringere, non so, un avvocato nominato responsabile trasparenza e anticorruzione con questa, a mio parere, inspiegabile fusione di funzioni che è stata fatta dalla legge, perché si tratta di funzioni diverse. Comunque un avvocato responsabile perché deve essere costretto ad un lavoro non suo, qual è il front office col cittadino? È evidente che serve un lavoro fatto di concerto con le strutture comunicative. Secondo punto, invitare le PA a favorire nelle strutture di comunicazione l'uso sistematico e professionale dei social media regolate da apposite social media policy, che sarebbero poi le carte dei servizi dei social media, diciamo così. E infine, ultimo ma non ultimo, raccomandare alle amministrazioni di realizzare indagini periodiche di citizen satisfaction, un punto che è stato probabilmente, voglio sperare per una dimenticanza, non trasferito dal 33 al 33 revisionato, mentre era previsto dal comma 1N dell'articolo 35 del decreto legislativo 33, che diceva che le indagini di citizen satisfaction dovevano essere pubblicate, non solo le indagini, ma anche il relativo andamento, per dare il senso del trend dell'opinione pubblica. Su questo c'è stata anche un'interrogazione parlamentare. Sono assolutamente convinto che questi temi siano centrali, perché se io non ho un polso continuo del feedback del cittadino, sia attraverso i social ma anche attraverso le indagini di citizen satisfaction, non saprò esattamente se la trasparenza sta funzionando e su cosa. D'altra parte, concludo, la ministra Madia, in un'intervista che ha reso di recente al Sole 24 Ore, ha detto, con un'idea secondo me molto apprezzabile di manutenzione della legge più che di enunciazione dei suoi principi, ha detto con chiarezza: quando si fa una legge allora comincia il lavoro e non finisce. Quindi noi lavoreremo sul FOIA per il monitoraggio costante delle risposte date dagli enti pubblici, sulla formazione investendo le risorse del PON governance sull'attuazione delle riforme, e poi occorre che cittadini e imprese sviluppino una compiuta consapevolezza dei loro diritti, e per questo serve un dibattito pubblico diffuso. Queste tre cose sono appunto monitoraggio, formazione, che vuol dire riconversione organizzativa di strutture che a tutto pensano fuorché a organizzarsi per l'accesso civico, e questo lo sappiamo bene. Terzo punto, comunicazione pubblica e customer satisfaction. Questa è la traduzione di questa lucida risposta data dalla ministra. Dobbiamo fare tutto perché questo percorso si avvii e non si disperda, il rischio che c'è assolutamente, però non partendo, a mio modesto parere, con tutto il rispetto delle opinioni opposte, da una critica sistematica, ad una demolizione di una legislazione che invece è totalmente avanzata e che oltretutto chiude un percorso lungo 25 anni che ha attraversato stagioni politiche diverse e colori politici diversissimi.
Grazie.